Gonna rock you out. Out.
E buonasera e bentornati su Gonna Rock Your Mouth. Io sono Cinzia, con me c'è sempre
Giorgia. Ma che tono questa sera?
Beh, perché soffrivo di voce carente fino a stamattina.
Ah,
quindi
ok.
Sto facendo la voce bassa, figa. Beh,
abbiamo, possiamo dire che abbiamo, diciamo, due toni sexy, perché anch'io sono raffreddata. Sembra potrebbe essere un ospizio, ma potrebbe essere anche un momento
sexy.
Esatto.
E molto carinissimamente noi salutiamo Anna, la nostra regista, che vi saluta, esatto, anche lei.
Avevo un po' di disappunto perché digressioni sulle, esatto, nostre voci. Tra la parentesi, Anna, sei raffreddata anche tu, si sta annuendo.
Sì, esatto.
Quindi, mamma mia, state lontani dallo studio perché potreste prendere la peste probabilmente.
Ci dispiace per questo inconveniente, ma Giorgia, di cosa parliamo oggi?
Oggi ci spostiamo in Irlanda, non soltanto perché si parla di Irlanda per la Brexit, possiamo dire, ma perché anche noi parliamo di un gruppo irlandese, ossia degli U2, il gruppo musicale rock irlandese per eccellenza, tra l'altro nato a Dublino nel 1976. Si parte subito con la storia.
Te la lascio, guarda.
Il gruppo è composto da Paul David Dawson, in arte detto Bono, come tutti noi lo conosciamo, chi conosce sto Paul David Dawson, David Owen Evans, in arte The Edge, anche noi lo conosciamo soltanto con
ma
questo nome.
Ma i nomi sono solo una cosa relativa.
Adam Clayton è come bassista e Larry Muller Jr., ossia il batterista.
Comunque Clayton anche lui ha un nome facile, mi piace.
Esatto,
cosa. Bravo, vedi? Bassista.
Hai visto, bravo. Hai visto. La famosa rivista Rolling Stone comunque colloca gli U2 al 22esimo posto nella lista dei più grandi artisti musicali di sempre, quindi un po' di roba. E nel 2005, appena raggiunto il termine minimo dei 25 anni di carriera, sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Ma noi li ricordiamo anche per il fatto che da veri irlandesi si siano occupati dei diritti civili, della questione del confine irlandese. Sappiamo che lì la situazione è un po' complicata, quindi unendo anche questo impegno alla loro attività artistica. E tra l'altro, altro record, sono uno dei pochi gruppi che dal 1976 non ha cambiato formazione, sono sempre quei quattro, quindi festeggiamo
ascoltandoli.
We'll be right back.
Arianna che ci hai fatto rientrare su
esatto,
questo
esatto, brava Anna, ci stiamo aggiustando sul fatto che noi rientriamo cantando, insomma,
esatto,
non ci tarpi più le ali e la voce. Vabbè, comunque sia, questa era... Che canzone
Sunday,
è?
Grazie. Sunday.
Ma noi dobbiamo fare il coro altro che Radio Yulm, comunque
l'hanno
sia.
Inventato,
esatto. L'hanno inventato.
Il coro Yulm, però io non
esatto,
ci vado.
Il Glee Club della Yulm. Vabbè, ma noi lo facciamo qui tutti i lunedì sera dalle 8 alle 9.
Esatto.
Vabbè, ma riprendiamo a parlare degli U2, comunque sia. Il 20 settembre 1976 abbiamo detto che nascono gli U2, ma tu sai come questa cosa avviene?
Ovviamente no, please tell me, my friend.
Assolutamente, sono
prima,
qui
scusate.
Per questo. Il giovane Larry Mullen affigge nella bacheca della Mount Temple School, una scuola di Dublino, di cui tutti e quattro i membri del gruppo sono originari, un messaggio per trovare giovani musicisti insieme ai quali formare una band. E rispondono Adam Clayton, che abbiamo detto essere il bassista, risponde The Edge, che non chiameremo più con il suo vero nome perché...
è più figo.
Esatto. E poi, che tra l'altro suo fratello Dick Evans aveva definito un ragazzo ribelle e perverso. Risponde anche Bono, un certo David Hewson, soprannominato Bono Vox dal suo amico Fiona Hanvey, che oltre ad assomigliare appunto alla dicitura latina buona voce, anche il nome abbiamo scoperto qui durante la canzone di un noto negozio di elettrodomestici sito a Dublino, quindi
vabbè,
grande.
Teniamo la citazione colta, così sembrava più figa.
Esatto.
Ok, cioè, va bene così.
Vabbè, quindi buona voce. Il gruppo non si chiama U2 all'inizio, ma prende il nome di Feedback.
Wow.
E dopo quasi un anno passato a provare nella cucina della casa di Larry, cioè tutti quanti hanno una garage band, loro evidentemente avevano una kitchen band. Nel 1977 i Feedback fanno la loro prima apparizione live proprio alla Mount Temple School, tipo concerto della scuola, bellissimo.
Yeah.
E dopo poco il gruppo dice Feedback ci fa un po' schifo e decidono di cambiare il nome in The Hype. Attenzione, non siamo ancora agli U2, agli U2 o agli U2, se vogliamo proprio dirla. E i membri si trovano d'accordo nell'affermare che però tre chitarristi sono un po' troppi. E un gruppo di quattro, tra cui anche magari un bassista, tiriamolo fuori, rendeva molto di più. Quindi dalla fondazione esce Dick Evans, il fratello che abbiamo detto essere di The Edge, che crea... Esatto, il fratello di troppo, teniamo quello buono, e crea insieme ad altri Virgin Prunes. Così nasce la formazione definitiva degli U2, rimangono i quattro buoni, diciamo.
E basta.
E allora, primo impegno, diciamo, di carriera è partecipare al contest Limerick nel 1978. Che quanto è bello il nome Limerick, Cinzia.
Io apprezzavo, cioè, stavo pensando come tu lo hai
esatto.
pronunciato.
Con questo tono acuto. Limerick!
Vabbè,
comunque sia, registrano una prima demo vincendo questo contest e iniziano una tournée a Londra. E seguono i primi tre album, tra cui Boy, che racconta le tensioni e i contrasti dell'adolescenza, come appartiene anche la... no, scherzo, non è vero, stavo per dire una cavolata, ma ci deluciderai tu sull'album di Sunday Bloody Sunday, perché io in questo momento ho un vuoto di memoria. Vabbè, comunque sia, segue October, il secondo album, che ha un successo ancora maggiore, tra cui, qui sono sicura, in questo album c'è Gloria, in cui Bono, proprio essendo Bono Vox, quindi nome latino, canta in latino il ritornello e prega il Signore che gli possa donare la parola, quindi davvero una preghiera religiosa, ma che non è messa lì a caso, Cinzia. Infatti, in quel periodo, adesso ti racconto un aneddoto, cioè uno dei pochi aneddoti scabrosi che si può trovare sugli U2, perché sono troppo buoni, troppo santi,
pendo
insomma.
Dalle tue labbra.
Almeno tre di loro, degli due, erano entrati a far parte di un gruppo fondamentalista cristiano, gli Shalom, che sono cristiani ma si chiamano Shalom,
Shalom.
Come il saluto ebreo, quindi hanno tutta la mia stima, grandissimi. E proprio in questo periodo la band ha rischiato di sciogliersi perché a The Edge, un giorno nel bel mezzo della creazione dell'album, arrivò a dire a Bono di voler lasciare il gruppo perché gli Shalom dicevano che fare la rockstar non andava proprio benissimo. Quindi senza però The Edge gli U2 non avrebbero potuto esistere, per la gioia di tutti e per la gioia soprattutto di Clayton, che era l'unico ateo tra tutti questi white Christian boys, la crisi venne superata.
Ok, meraviglioso, cioè mi hai proprio preso, però tu mi hai lanciato prima la palla al basso per raccontarti dell'album da cui viene Sunday Bloody Sunday.
E la palla dopo tipo momenti in cui è rimbalzata in aria è esatto, arrivata.
È arrivata perché Sunday Bloody Sunday fa parte del terzo album del gruppo.
Grazie.
Ovvero War. Il brano parla dei fatti accaduti durante la domenica del 30 gennaio 1972, ovvero quando l'esercito britannico apre il fuoco a Derry, in Irlanda del Nord. E sulla, diciamo, c'è apre il fuoco su questa folla che si era radunata per una manifestazione pacifica, uccidendo però 14 persone e ferendone numerose altre. Io, riferito a questo, ho una bellissima citazione.
Raccontaci.
Di Bono. Bono dice: questa canzone ha fatto parlare molto, forse anche troppo. Questa non è una canzone di rivolta, questa è Sunday Bloody Sunday.
Molto autoreferenziale.
Infatti il brano viene, esatto, pubblicato come singolo, ma inserito nell'album dal vivo, ovvero Under a Blood Red Sky. Il riferimento al sangue, forse?
Eh sì.
Direi
proprio di sì. Effettivamente.
Il primo singolo invece è tratto da War, New Year's Day. Il testo è ispirato infatti alla rivolta popolare in Polonia dei primi anni 80.
Quindi sempre temi sociali.
Sì, esatto. Ci sono un sacco di queste cose legate insomma, al gruppo, perché come hai detto tu sono proprio brave persone.
Esatto.
E alla fine, diciamo, dell'album saranno vendute 9 milioni di copie, ma adesso basta, ascoltiamo altra musica e torneremo poi con delle curiosità. abbastanza bene.
Sì, che poi potrebbe essere quello che chiediamo noi, i nostri ascoltatori: passate con noi una serata, vabbè, non una nottata intera, non siamo pretenziose. Il nome dell'amore per noi e per il rock,
per il
soprattutto
rock.
E anche per noi,
soprattutto per Giorgia. No, per Anna.
Anna, cioè Anna si autoindica, molto poco sì, autoreferenziale.
Ma va bene, torniamo alle notizie, quelle un po' storiche, perché c'è una data, Giorgia, c'è una data.
Oddio, sai, voglio uscire dallo studio. Adesso mi alzo e me ne vado.
Il 1984 di orwelliana memoria.
L'ha detto a bassa voce questa
sì, perché
volta.
Dovevo leggere tutto di fila, tu mi hai interrotto. Vai, grazie. Vai. Il 1984 si apre con un nuovo incontro che cambierà un po' la storia degli U2, o degli U2. Ovvero quella con i produttori Brian Eno / Ino, scusate, e Daniel Lanois, scritto Lanois.
Dobbiamo metterci d'accordo su tutti noi, compreso due YouTube, perché delle persone, secondo me, da entrambe le fazioni potrebbero minacciarci di morte.
Sì. Allora, diciamolo a caso, così
stiamo
tutti
ricevendo delle lettere strane in studio, tipo.
Vabbè, comunque, questi due produttori con i quali U2 si mettono al lavoro allo Slane Castle.
Questo è l'unico nome certo.
Esatto, per la registrazione di un nuovo album. Vi dirò una curiosità sulla, diciamo, sulla registrazione, ovvero che lo studio degli U2 si trova attualmente sul grattacielo più alto di Dublino.
Sì, quindi non è più allo Slane Castle, ma è su una torre
enorme.
Esatto, dove loro guardano, sono ascesi ai cieli, giustamente.
Comunque, che cos'è che abbiamo ascoltato, Giorgio? Scusa.
In a name of love. Ma si dice Pride anche.
Sì, Pride, perché per non far scattare il canto inside. Esatto. Che è un po' il primo singolo di The Unforgettable Fire. Infatti Pride è uno dei tributi contenuti nell'album. L'altro è MLK, che ovviamente sta per Martin Luther King.
MLK. Vabbè, comunque.
La melodia e gli accordi di Pride in the Name of Love nacquero in occasione di un soundcheck alle Hawaii durante uno dei World Tour, che sembra molto brutto così, però l'album è War, ricordiamolo, esatto. Dell'83. La canzone era stata inizialmente pensata per il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, famoso per il suo orgoglio, ma successivamente Bono viene ispirato da un libro di Stephen B.
Oates,
va bene, è scritto Oates.
Leggici il nome del libro, che magari lo troviamo più facilmente rispetto al collatore.
The Trumpet Sound, Alive of Martin Luther King Jr.
Quindi che... Martin Luther King alla fine si becca due omaggi, non uno.
Esatto, che infatti racconta la storia del reverendo Martin Luther King ed anche da una biografia di Malcolm X.
Giusto.
Dopo alcune riflessioni, Bono, infatti autore del testo, decise di cambiarlo perché Reagan, a suo dire, non meritava una canzone. Cioè, basta.
Ha ragione. Ok, esatto. Molto poco politically non corretto.
Non corretto. Ci
ma
piace
ci
così.
Schieriamo contro Reagan. Tanto ormai non è più al governo.
Esatto. Curiosamente il vero nome del brano si riferisce un po' all'assassinio di Martin Luther King. Infatti era Early Morning April 4... Oddio, non me lo ricordo tutto. Shoot rings out in the
in Memphis,
Memphis,
forse?
Sì, una cosa simile. Memphis Sky, mi sa. Vabbè, mattina presto, 4 aprile, si sente uno sparo.
Guardate come siamo arrivati preparati a questa puntata.
Scusate ragazzi, lunedì sera siamo un po' stanchi tutti. Dai, abbiamo avuto 55 lezioni oggi. Comunque, e contiene un po' un errore storico, perché King fu assassinato nel pomeriggio intorno alle 18 e non alle 4. Quindi, insomma, non è Early Morning, ma insomma. Va bene.
Era un po'
per quanto riguarda le esibizioni dal vivo, fin dalla sua nascita Pride è stata suonata in tutti i concerti realizzati dal gruppo, in numerose versioni di questi, in numerose versioni possiamo dire. Nella versione che troviamo nell'album Rattle and Hum, Bono introduce l'ultimo ritornello con le parole per il reverendo Martin Luther King, cantiamo, cioè proprio un'esortazione.
Proprio
al
dire
canto.
Che è per lui.
Esatto, la costruzione definitiva del gruppo giunge il 13 luglio, infatti la band quel giorno partecipa ai Live Aid, che di cui abbiamo già parlato.
Cioè, lei vede, cioè, ogni puntata praticamente.
Ma era l'invito per far ascoltare sempre i nostri podcast, cioè, forza, ascoltateli.
Sì, negli altri potete sentire ancora il Live Aid.
Esatto. Si esibirono su due palchi a Londra e a Filadelfia, e i proventi raccolti vanno anche, in questo caso, nel progetto unitario, ovviamente, di By Date, insomma.
Esatto, perché gli U2 sempre santi, devono fare sempre cose umanitarie, ovviamente.
Tra l'altro, Bono prolunga il brano per ben 15 minuti, cioè, ci rendiamo conto? Si getta
cioè insomma, se Anna facesse una puntata con Bono si sparerebbe.
Esatto. Il 3 luglio avviene però un avvenimento tragico che influenzerà profondamente il quartetto, ovvero un incidente stradale a Dublino. Muore alla guida della propria moto Greg Carroll, che è il roadie di Bono. Il giovane era ormai entrato in forte sintonia con tutta la band, che decide di dedicargli una canzone, il cui titolo è One Tree Hill.
Sì, che poi tra l'altro specifichiamo, perché secondo me c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che se non chiede One Tree Hill come, come la serie TV. Sì, la serie TV prende il nome da questa canzone degli U2. Sì, perché sappiamo che tutti siete stati dei teenager che guardavano le serie TV su Italia 1, lo sappiamo. Vabbè, comunque sia. Ah, recuperate il nostro podcast sulla serialità
con il professor Mimmo Gianneri.
Esatto. Dai. Ma io dico due cose, poi chiudo, che è meglio lasciare spazio alla... c'è una canzone bellissima tra poco. E vabbè, riguardo al nome degli U2, abbiamo lasciato indietro questa curiosità. Sappiamo che non era il nome originale, ma è stato suggerito da Steve Averill, cantante dei Radiators, e ispirato al celebre aereo spia americano U2 che fu abbattuto il 1 maggio del 1960 in missione, mentre era in missione di spionaggio sull'Unione Sovietica. Però diciamo c'è anche un'ambiguità in questo nome, in quanto U2, se lo leggiamo all'inglese, può voler dire anche you voi due, insomma, oppure anche tu. Quindi diciamo è un po' una metafora di abbracciare il nuovo, e il gruppo ha rimesso la scelta al pubblico durante un proprio concerto per alzata di mano, e il pubblico ha votato che voleva assolutamente U2. E un'altra etimologia, la dico velocemente, Anna, poi dopo giuro taccio. U2 è anche il nome di una metropolitana di Berlino, ed è una dei più importanti richiami storici, che infatti corre tra Pankow, che era diciamo in una delle Germanie, a Rulben, attraversando stazioni e città importanti, tra cui anche Alexanderplatz, la Zoo Station, tra cui dove c'è anche i ragazzi dello zoo di Berlino. Mamma mia, cioè, qui ci sono troppe citazioni, e quindi io mi taccio e dico soltanto che Berlino, il muro attraversa, eccetera, quindi avete più o meno capito dove volevano andare a parare. Ma adesso sento la canzone che sta partendo e
basta. Silenziamoci.
See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you.
With or without you, Cinzia, essere con te o senza di te cambia ovviamente, oddio.
Ehi, vedi che stavi per partire con un qualcosa che non mi stava
non
piacendo.
È vero. Stavo per partire con With or without you, è il singolo degli U2 tratto dall'album in studio dei Joshua Tree del 1987, ecco cosa stavo per dire, che costituisce l'esempio tipico di una rock ballad anticonvenzionale e struggente. Infatti stavamo consumando tutti i fazzoletti, non perché abbiamo il raffreddore, ma perché stavamo piangendo. E lo stesso Bono, parlando della genesi della canzone, afferma che il suo modo di cantare, quasi sussurrato all'inizio e dirompente al termine delle strofe, qui stanno avvenendo cose in studio che voi non potete immaginare.
Sì, perché io sto confabulando con
Anna. Si stanno strappando
Anna...
i capelli.
No, sto confabulando con Anna, scusatemi.
Esatto, cioè vedete che le condizioni. E il ritmo comunque impresso dal basso di Adam Clayton, tornando a With or Without You, pongono questa canzone fuori dagli schemi delle ballate pop anni 80. E l'interpretazione del testo è un po' controversa, un po' più complicata.
Stavo per dire io meraviglioso, raga.
La sintonia ormai si respira. E da una parte si fa spazio all'idea che il tema portante sia la fine dolorosa di una storia d'amore, dall'altra appare possibile un'interpretazione più mistica che vede nel complesso e sentito rapporto di Bono con la religione la sua giustificazione. Quindi
torniamo,
la religione torna. Qui si parla di religione come nelle altre puntate parliamo di droga.
Droghe,
quindi,
è meraviglioso.
Cioè, era per pulirci l'anima.
Dobbiamo farne almeno una, no? Però tranquilli, è l'ultima, mi sa.
No, forse i Bon Jovi sono il lato sano. Non so se sono così religiosi, però.
Non spoileriamo le puntate. Pure però,
Comunque, With or Without You si pone al termine di un trittico con Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For.
Mi
e la terza è With or Without You. Dopo, canto adesso, perdon, cantare dopo.
Sì, sì.
E questo trittico ha una forte pregnanza, abbiamo detto, riguardante l'equilibrio e il rapporto con Dio. E The Joshua Tree è l'album forse più famoso degli O2 grazie a questo trittico.
Bello.
Comunque sia. Dico un'altra curiosità.
Dimmi.
A marzo la band registra dell'87, la band registra il video per il nuovo singolo Where the Streets Have No Name a Los Angeles e per l'occasione gli U2 si esibiscono su un tetto della Settima Avenue, ma la polizia interrompe le riprese per l'eccessivo affollamento che aveva bloccato alcuni incroci nevralgici, appunto,
no,
della strada. E a San Francisco segue poi l'11 novembre un concerto dal titolo Save the Yuppies, scusate perché ho appena capito che si dice Yuppies, e Bono con lo spray imbratta un monumento scrivendo la frase appunto Rock and Roll Stops the Traffic, riferito appunto a questo incidente sulla Settima Avenue, e viene anche multato perché giustamente se imbratti le cose se sporchi.
Sei punito. Allora a questo punto io prima confabulavo con Anna, perché a questo punto io volevo dire un qualcosa su argomento film. Però ho pensato, Anna che è speaker di Yule Metal Jacket, dove io sono regista, quindi in realtà mi sto auto vantando.
Si sta facendo un automarchetta.
Esatto,
ragazzi,
esatto. Meraviglioso. Anna, ce ne vuoi parlare tu?
Ma certamente.
Ma
infatti,
ciao Anna.
Ciao. Finalmente
si sente la voce di Anna.
Mia voce.
Adesso
dopo
noi
gli
diciamo tipo 4 minuti. Come fa lei?
Allora andremo molto velocemente.
Vai,
infatti
Anna.
Io due non sono solamente uomini di musica, ma bensì anche uomini di cinema. Mm-hmm. Infatti nel 1988 gli U2 cominciano a lavorare assieme al regista film John Woo, credo si
chiama. Ah, anche tu con i
esatto,
nomi.
Esatto, sempre così.
Ovviamente sono sempre gli stessi vizi di Gonna Rock You Mock, chiunque
parli.
Sul materiale girato nell'ultima parte di The Joshua Tree Tour per la creazione di un film. Quindi in un deposito abbandonato a Dublino vengono registrati sia alcuni brani sia alcune parti che faranno parte successivamente del film. Il locale sarà successivamente acquistato da U2 e prenderà il nome di breve concerto acustico della band.
Esatto.
Wow.
Il film è un nome molto esemplificativo,
esatto,
diciamo.
Dai, dici altro, so che c'è altro.
C'è altro, infatti. Il film è un viaggio in bianco e nero della band nella costura americana attraverso il proprio tour, con varie canzoni nuove ed altri successi in versione live.
Sì, ma qui non ci voleva questa base, ci voleva la base tipo di Super Quark.
Perché Anna è troppo informata, ragazzi.
E nulla, tra l'altro nello stesso mese esce anche un omaggio a Woody... Guffri, deluccida.
Sempre i nomi, cantiamo sempre sui nomi, non è possibile. Vabbè, ma noi cantiamo e questo è il nostro valore aggiunto.
e in cui gli U2 partecipano con Jesus Christ. Alla fine dell'anno viene pubblicato il nuovo singolo Angel of Harlem.
Wow, grazie Anna.
Grazie per la religione che è sempre presente.
Io però, giusto prima di lasciarvi alla prossima canzone, dico una piccola cosa sul loro periodo difficile, perché dai, ci devono essere degli
giustamente
alti e dei bassi. Scusate se abbasso la felicità, come si dice. Comunque, in agosto Adam viene arrestato.
Adam, che era tra l'altro l'unico ateo e l'unico peccatore, giustamente.
Esatto. Che viene arrestato al Blue Light Pub di... non ci interessa di che cosa, non so pronunciarlo.
Di Glencullen.
Ok, grazie. Perché è in possesso di 19 grammi di marijuana.
Ai ai ai.
Scusate.
Ai ai ai.
Ed è costretto poi a un pagamento ovviamente di una somma abbastanza elevata. Circolano poi voci sullo
scioglimento. Ed è la seconda multa degli due.
Esatto, circolano voci sullo scioglimento, ma ovviamente non sono vere. E nei primi mesi del 1990 i membri del gruppo si dedicano a iniziare a iniziative personali. Bono e Diege partecipano infatti a rappresentazioni teatrali e di Arancia
cui...
Meccanica.
Ma mamma mia, ma questo, quanto questo, cinema!
Questo Stanley Kubrick.
Questo, ma non sarà stato un film troppo colmo di peccati,
sì,
cose per gli due? Vabbè, ascoltiamoci questa canzone che ho cantato prima, quindi dopo prometto che non rientro cantando.
I
band si riunisce a per registrare questo nuovo album i primi mesi, all'inizio dell'estate, insomma.
Sì, per
e
registrare.
Siamo ai primi del 1991, però. Perché stiamo sussurrando? Cosa è successo?
Perché non lo so, è l'area della sera. Sì, ci stiamo addentrando nella notte.
Ritorniamo forti e potenti. Dicevo che ai primi del 1991, però, vengono rubate le demo. Quindi sono riuniti, meraviglioso.
Bellissimo,
però,
sì. Invece no.
E invece no. Durante la lavorazione della nuova fatica discografica, però, sono emerse molte divergenze tra i componenti del gruppo. Infatti, Bono ed Edge propongono di convertirsi un po' ai nuovi suoni britannici,
ad una nuova religione.
Esatto. Mentre Adam e Larry vogliono seguire la vecchia strada rock, sempre perché quell'altro è ateo, quindi basta.
Giustamente. Ma è bello come noi ci attacchiamo ad un particolare per tirarci fuori, esatto, l'interpretazione di tutte le gesta successive di,
esatto,
una band.
Ma lo sai chi è venuto in soccorso come mediatore tra questi due stili?
Chi?
Quel produttore di cui non mi ricordo il cognome, come si pronuncia, quindi Brian Eno Slesino.
Adesso
lì,
come minimo, mi aspettavo, non lo so, un profeta. Vabbè, Brian Eno potrebbe essere, per la portata, diciamo, delle band che ha prodotto, potrebbe essere un profeta.
Anche perché riesce a mitigare quelle che erano le differenze emerse. E quindi uno dei pezzi proprio celebri è Mysterious Ways.
Shamous.
Ovviamente se tu non canti,
esatto,
non
io devo fare parte del coro. Adesso me ne vado dalla radio.
Giovedì si esibisce il coro, non lunedì.
Esatto. Anna stava dicendo vai. Vabbè, comunque sia, nel 1992 parte un tour favoloso e con uno show che poggia su una base scenografica di messaggi multimediali e su provocazioni, dove campeggia lo slogan "tutto quello che conosci è sbagliato". Questo è molto sociologico, Cinzia.
Infatti sono molto presa, sono interessata a quello che stai dicendo. Prego, continua.
E nel corso del tour, ad ogni serata, ti dico che Bono telefona in diretta a vari personaggi più o meno famosi del pianeta. Il più attaccato è il presidente degli Stati Uniti per la questione Sarajevo. Siamo negli anni 90, quindi diciamo questione proprio caldissima, ex Jugoslavia. E a marzo inoltre esce il singolo One, accompagnato da tre differenti versioni del video. In una, appunto, Bono è a Berlino, città che è molto significativa per gli U2, e a maggio il tour sbarca in Europa. Gli album successivi sono Zuropa, appunto, Passenger, Original Soundtracks One, dove per Passenger si intendono gli U2, che insieme a Eno Ino e a Luciano Pavarotti e a We Big collaborano a questo album.
Wow.
E appunto abbiamo nominato a We Big, che appunto è uno dei collaboratori per il nuovo lavoro e uno dei principali artefici della sperimentazione sulla strada elettronica, e che causa anche l'allontanamento da Brian Eno, e comunque
Eno-ino,
qualcosa che sarà destinato a influenzare fortemente il sound degli U2. Ne esce infatti l'album Pop.
Wow.
There's nothing you can throw at me that I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. I never thought you were a fool, but darling, look at you. You gotta stand up straight.
stuck in a moment you can't get out of.
Ma mi aspettavo che lo cantassi.
Sì, potrei.
No, basta.
No, comunque sì, volevo dire che questa è una di quelle canzoni che tu mediamente ascolti quando sei un po' triste e tu dici c'è qualcun altro bloccato in un momento da cui non riesci a uscire, ma ti dice passerà e ti senti un po' meglio.
Perché ascoltiamo canzoni triste quando siamo tristi? Per deprimerci di più?
Non lo so, io ultimamente ero triste e ho ascoltato tra l'altro This Is Lucio Battisti su Spotify che, e non so... Non lo so, forse è stato il mix che mi ha un po' risvegliato.
Vabbè,
io ho delle digressioni dalla musica rock. Questa cosa non interessava
Lucio
nessuno.
Bassi.
Vabbè,
vai.
Comunque sia, stavo dicendo che anche il video... No, non è vero, non lo stavo dicendo, lo dico adesso. Che il video sintetizza un po' quello che stavo dicendo. Infatti, diretto da Joseph Kahn, vede una partita di football americano fra i Flies e i Lemons, e sia Fly che Lemons erano titoli di altre canzoni degli U2, quindi i rimandi sono intricatissimi, bellissimi. Autoreferenziali è la nostra nuova parola del cuore.
Esatto,
e contiene diversi riferimenti al passato del gruppo. Nel video compaiono anche John Hermaden e Brennan Fair. Bonovox e gli altri componenti del gruppo sono mostrati appunto in mezzo al pubblico dello stadio di questa partita, dove alcuni non riescono a muoversi ma vengono aiutati dai compagni per muoversi. Esiste poi un'altra versione del video, una versione non ufficiale, di Kevin Godley, che mostra Bono che viene buttato fuori da un furgone diverse volte, come se si fosse fermato in quel momento, cioè al momento proprio della spinta. Whee! Immagino alla fine del gruppo il resto del video si muove per aiutarlo. E questa canzone ci porta alle porte, non volevo, scusate la ripetizione, alle porte del nuovo millennio. Siamo all'inizio del 2000 e nello stesso album ci sono anche due pezzoni, tra cui Beautiful Day, che abbiamo ascoltato in base, la stiamo ascoltando anche adesso.
Meraviglioso.
E All That You Can Leave Behind.
E con questo tono british,
giustamente perché siamo in Irlanda,
io
cioè.
Esatto. Io mi introduco parlando bella.
proprio irlandese all'ennesima potenza.
Con l'impegno sociale, ovvero prima di affacciarsi al nuovo millennio, fermiamoci un attimo nel 1999, quando Bono entra a far parte del movimento dei Jubilee 2000.
Tra l'altro mi immagino religioso, fa riferimento a un giubileo religioso, boh,
sì,
non lo so.
Può essere, ma comunque lo scopo principale era quello di mirare alla propria attività, quello di sensibilizzare i governi occidentali affinché azzerassero i debiti dei paesi del terzo mondo, dando così la possibilità a questi ultimi di poter crescere economicamente.
Bene, questo
io voglio dire voglio salutare un attimo il nostro professore di economia che abbiamo visto stamattina alle 9, perché è colpa sua se Giorgia inserisce l'economia nelle nostre puntate.
Esattamente. Non perché gli due fanno cose riguardanti, ma
no, ma gli vogliamo bene lo stesso. Comunque l'attenzione di Bono per il problema è quasi maniacale e porta il cantante a girare tutto il mondo e a discutere con molti capi di stato e di governo, oltre a non perdersi neanche una riunione del Fondo Monetario Internazionale.
Ammirevole.
Infatti, per questa sua attività Bono viene anche preso in considerazione per l'assegnazione del Nobel per la pace e si trova ad incontrare il Papa al Vaticano.
Cioè, immaginate che sogno sarà stato.
Infatti,
per lui l'irlandese cattolico. No, sì, credo di sì,
cattolico.
Per eccellenza.
Infatti il 23 settembre il cantante viene ricevuto con la sua delegazione da Giovanni Paolo II, a cui sussurra: lei è un grand'uomo dello spettacolo. Wow. E regala al Papa un libro di poesie e i suoi celebri occhiali da sole neri che il pontefice non esita quindi a indossare. Wow.
Grande. Voglio vedere una foto di questo momento.
Troviamolo. Il Papa però a sua volta regala a Bono un crocifisso. Tutto questo porta inevitabilmente a diluire i tempi di realizzazione del nuovo album, perché anche la band è impegnata nel completare la colonna sonora di The Millennium Dollar Hotel.
Di Wim Wenders, gente. Cioè,
meraviglioso.
Anna sta festeggiando.
Sì, Anna oggi proprio wow. Continuiamo poi, diciamo... continuano a uscire altri album molto belli, tipo quello del 2002.
Il 2002 che si esibiscono anche al Super Bowl, tra l'altro.
Ma wow,
nel 2002, me lo ricordo.
Ed è la migliore esibizione della storia degli show al Super Bowl, ricordiamo. L'uscita dell'album How to Domestic, oh mio Dio, io non
Dismantle,
scusate.
An Atomic Bomb.
Grazie
Quincia.
Di essere venuta in
tuo soccorso con il mio tono inglese della serie.
Bella. Ma comunque, lo stesso giorno di uscita dell'album, la band si trova a New York e passa la giornata su un camion per le strade, insomma. fanno cose.
Un momento flashback, immagino, tipo, oddio, wow, siamo di nuovo qui.
Infatti, segue poi Vertigo e il gruppo irlandese però riceve un altro prestigio.
Entra nella Rock and Roll Hall of Fame, tra l'altro Bruce Springsteen dà a loro il riconoscimento e loro erano stati incaricati di dare ai tempi a Bruce Springsteen il riconoscimento della Rock and Roll Hall of Fame. Ma tu hai nominato un caso su How to Dismantle
the
Atomic
Bomb.
Allora,
se me lo dici velocemente, ma proprio velocemente, ti ascolto.
Te lo dico, due cose che sono successe. La prima, l'album era già reperibile su internet prima dell'uscita, nel caso di How to Dismantle an Atomic Bomb. Con Sons of Innocence hanno detto facciamo noi, ossia hanno messo abusivamente sugli account di iTunes Sons of Innocence
senza permesso.
Senza permesso, e la gente ha detto scusate, ma noi non volevamo un album sugli U2. Siete stati davvero pessimi, persone che l'hanno rifiutato. Ma adesso è il tempo di ascoltare una bellissima canzone. Pezzone,
vai.
Questo.
Questa era City of Blinding Light,
che
è un emblema, cioè una canzone di successissimo, se si può dire, degli U2.
Coniamo nuovi termini, quindi.
Hanno inventato Petaloso qualche anno fa. Ricordiamo solo questo.
Quindi ne possiamo dire successissimo.
Esatto. Comunque, durante un concerto promozionale a New York, sotto il ponte di Brooklyn, Bono ha ricordato quando la band arriva per la prima volta in città, nel lontano 80 ormai, dicendo: è stato un momento incredibilmente magico per le nostre vite. Introducendo quindi City of Blinding Lights, ha aggiunto: questa è una canzone che parla dell'innocenza e della spontaneità.
Posso dire che l'ha usata benissimo, è stata usata benissimo nel Diavolo Veste Prada alla fine, dove
Anna,
quando
si
parla di lei, di Anna Hathaway che ha perso l'innocenza e dice a Meryl Streep, ma a Miranda, tu come hai fatto a fare questa cosa a Stanley Tucci, di cui non mi ricordo il personaggio, e lei dice tu l'hai fatto a Emily, insomma...
Grazie,
ma voi avete
basta.
Presente quella scena? Perché io, cioè, ho recitato
Anna,
non sono
sì.
un'attrice,
perché
insomma.
Anna sì, ce l'ha molto presente, secondo me.
Beh, lei, se non avete visto Il Diavolo Veste Prada, uno tra dei film preferiti di chi, adesso devi indovinare di chi, delle persone che nominiamo sempre qui a Gonarocchio Mouth.
Lo sa? Tua sorella?
Esatto.
Oh, sì. Mi sento realizzata. Ciao Sara, quando torni? Comunque,
riguardo
l'ispirazione per comporre la canzone, Bono ha dichiarato che gli venne proprio in occasione di un loro concerto a New York durante l'Elevation Tour, poche settimane dopo l'attacco terroristico alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. Wow, quando le luci si sono accese riusciva a vedere le lacrime scorrere sui visi dei suoi fan. Il brano è stato usato un po' come colonna sonora del presidente degli Stati Uniti, rimaniamo sempre in tema, però questa volta di Barack Obama, durante
quindi
l'annuncio della propria candidatura.
Promosso.
Esatto. Così dice, gli U2 l'hanno anche eseguita live anche durante il We Are One, ovvero la cerimonia di insediamento del presidente eletto il 18 gennaio 2009.
Quindi un pezzo... degno di nota.
Esatto.
Ma adesso il tempo stringe, direi. Sono quasi le 9, quindi è arrivato il momento di salutarci.
Esatto, quindi noi ci salutiamo introducendoci un po' nell'ambito serio della puntata, ma ci salutiamo dandoci appuntamento a settimana prossima, sempre lunedì dalle 8 alle 9. E fino a quel momento,
Let's Rock! Beh, per questo Rock Between the Lines abbiamo scelto uno di quei pezzi grandi, abbiamo scelto One, e appunto è uno dei brani composti prima appunto del divorzio da Brian Eno, brano che si voci, tutti quanti pensino, insomma, parli di una storia d'amore, alcuni una storia d'amore che inizia, ma il significato tradisce un po' questa interpretazione, potrebbe parlare di una storia d'amore che finisce, ma in realtà parla della divisione tra Germania Est e Ovest, come quella appunto tra il chitarrista protagonista della canzone e la prima moglie, o tra il sieropositivo e un padre.
Va un po' meglio? O ti senti come prima? Sarà più facile per te ora? Ora che hai qualcuno da incolpare? Tu dici un amore o una vita? Quando è solo un bisogno nella notte. Un amore, dobbiamo condividerlo. Se non te ne curi, ti abbandono, cara. E ti deludo? E ti ho lasciato l'amaro in bocca? Ti comporti come se tu non avessi avuto amore. E vuoi che io ne faccia a meno? Beh, è troppo tardi stanotte. Per riportare il passato alla luce. Siamo una cosa sola, ma non siamo uguali. Dobbiamo sostenerci a vicenda, sostenere l'un l'altro. Uno.
Sei venuto qui per il perdono? Sei venuto qui per resuscitare i morti? Sei venuto per giocare a fare Gesù? Con i lebbrosi che hai in testa ti ho chiesto troppo? Più di tanto, tu non mi hai dato nulla, ora è tutto ciò che possiedo. Siamo una cosa sola, ma non siamo uguali. Ci feriamo a vicenda e poi ancora di nuovo. Tu dici che l'amore è un tempio. L'amore è una legge suprema. L'amore è un tempio, l'amore è una legge suprema. Mi chiedi di entrare, ma poi mi fai strisciare. Io non posso stare ad aspettare per ciò che hai, quando tutto ciò che hai è dolore. Un solo amore, un solo sangue, una sola vita. Devi fare ciò che riesci, una sola vita l'uno con l'altro, sorelle e fratelli. Una sola vita, ma non siamo la stessa cosa. Dobbiamo sostenerci a vicenda, sostenerci l'un l'altro. Uno. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa.
Rock, 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 rock,